Storia di Ketty. Collage di scritti letterari, testimonianze televisive e radiofoniche di Caterina Bertola Fusco, a cura di Sara Flatt. Ottava puntata. Le questioni di genere.
Questa è una storia che non avrei mai immaginato di poter raccontare. La dedico a tutte coloro che, trovandosi di fronte ai miei stessi problemi, hanno bisogno di incoraggiamento e di aiuto. Ero troppo grassa. In una vita che altrimenti sarebbe stata armoniosa e promettente, questo fatto era diventato un incubo. La mia felicità era in pericolo. Sì, tentavo di dimagrire, ma per riuscirvi non esistono pillole magiche e non c'è nulla che possa aiutarvi, eccetto una volontà di ferro che vi faccia alzare da tavola al momento opportuno. Quando mi preparavano i vestiti per i miei film, il disegnatore dello studio suggeriva immancabilmente...
Beh, allora, cosa ne direbbe se aggiungessimo qui un po' di imbottitura, eh? E anche qui.
Era un buon psicologo, ma sapevo bene che dentro di sé pensava, così sarà meno sgraziata. Continuavo a dire a me stessa che mi sarei messa a regime, ma mi mancava la volontà, non lo facevo mai. Poi le cose peggiorarono. La mia pinguedine diventò un'ossessione, perché non lavoravo più. Da mesi e mesi non mi era stata affidata una sola parte. E un giorno ricevetti una lettera da Honolulu, scritta da una ragazzina che non conoscevo. Mi scriveva dopo avermi vista nel filo del rasoio, ed io rilessi la lettera più volte, fino a piangere. Infine mi arrabbiai, ma non verso la ragazza, la cui onestà mi aveva colpito in pieno viso. La lettera diceva...
Ho fatto una scommessa con una mia compagna di scuola. Essa afferma che lei non è imbottita né il filo del rasoio, ma io sono certa che lei non è così grassa. Mi vorrebbe dire chi ha ragione.
Allora, Ketty Fusco, parliamo delle rughe e dei segni che l'età lascia sul volto, sulle mani, sul corpo. Come viverli? Lei lo vede in televisione ogni giorno, si parla di chirurgia estetica, di lotta per evitare che arrivi questa vecchiaia.
Io capisco queste persone che facendo un mestiere così di immagine abbiano bisogno di ringiovanirsi un po', io le capisco, però tutto sommato poi a un certo momento c'è il crollo, per forza, no? A meno di diventare proprio delle mummie, perché a un certo punto c'è il crollo. E allora io mi domando, vale la pena di fingersi un po' più giovani di quello che si è per poi subire questo crollo terribile? Perché insomma, quando si è indietro non si pensa a queste cose, ma quando ci si avvicina, se io dovessi ecco adesso essermi liftata e vedere che a un certo punto tutto casca, io impazzirei. Preferisco vedere che c'è qualche rughetta in più ogni giorno e non importa, non cambio espressione, perché poi quando si fanno questi lifting si cambia espressione. Io ho delle amiche che la prima volta che le ho incontrate dopo il lifting non le ho riconosciute.
Non sono più loro.
Io non mi pongo questo problema, non mi pongo questo problema. Mi accetto così come sono e...
Ma lo sa di essere una bellissima 83enne? Lo sa?
Ma
non sono pagata per dirlo.
No! Lei è molto cara, ma guardi... Non lo so, forse qualche cosina irradia. Io penso che la bellezza è una cosa che venga da dentro.
Allora possiamo allontanarci dallo specchio.
Anche, certo, certo.
Avete notato anche voi che al momento di avviare una conversazione sul cosiddetto sesso debole, il difficile sta solo nel cominciare.
Una volta rotto il ghiaccio, infatti, tutto scorre liscio, ancora più liscio, sempre più liscio, e chi più ne ha, più ne mette.
Al solo scopo quindi di facilitare l'avvio della nostra conversazione varietà, vi presentiamo alcuni flash a tema unico, che vorremmo definire...
rapide, istantanee, utilissime per un buon rodaggio a chiunque voglia avventurarsi nell'intricato labirinto della psiche femminile.
Pronti per il primo scatto?
L'ingenua.
Sai, caro, sono stata a trovare i Rossi. Hanno voluto per forza offrirmi un bicchierino di whisky. Oh, sapessi che strano, aveva tutto il sapore di quella medicina che tu prendi ogni sera.
L'intellettuale.
Secondo me quel tuo amico non capisce niente.
Ma cara, come puoi dire una cosa simile? Sei due volte laureato.
Laureato no, so quello che dico. Pensa che ieri sera voleva darmi ad intendere che l'ossigeno è stato scoperto soltanto verso la fine del Settecento.
Mi dispiace contraddirti, cara, ma è proprio come dice lui.
Ah, sì.
Libera stampa, 17 luglio 1962. Colonie di cura dei sindacati. Questa sera, alla televisione della Svizzera italiana, un saluto dalle colonie marine. Verrà presentato questa sera alle ore 20:15, nella emissione speciale Girotondo per le mamme, curato da Ketty Fusco.
La compagnia di prosa della radio della Svizzera italiana presenta Le donne a Parlamento, commedia di Aristofane, traduzione di Francesco Ballotto.
Manda con la tua fiamma il segnale convenuto. A te sola noi sveliamo i nostri segreti, e giustamente, poiché quando nelle nostre camerette noi sperimentiamo varie figure di Afrodite, tu ci sei vicina, e quando i nostri corpi si piegano, nessuno allontana dalla nostra casa il tuo vigile occhio. Solo tu rischiari dei nostri corpi le parti più intime.
Mia madre era anche lei era stata provata dalla vita, quindi non poteva non essere moderna. Cioè, essere moderni, io per essere moderni intendo essere consapevoli che ci si deve buttare da soli, senza tanti appoggi e senza tante persone e tanti supporti, no? Una donna deve essere capace di difendersi, di difendere il proprio percorso, la propria personalità, i propri valori, deve farlo. Una donna in un mondo come il nostro, che da che era così un po' patriarcale è diventato un mondo di burocrazia, numeri, regolette, tecnologia e così. Una donna che non si fosse difesa facendo questo percorso era morta. Mia madre cominciò a lavorare alla radio con la dichiarazione della guerra nel 39, perché allora avevano bisogno di donne, gli uomini andavano al servizio militare. E a Libera Stampa lavorò, credo, proprio nei primi anni 30, tre o quattro anni, sì. Alla radio lei faceva dei programmi, lei aveva avuto un'educazione anche un po' musicale, quindi la misero a fare i programmi e si arrangiò molto bene, le volevano tutti molto bene, i registi andavano da lei, dicevano andiamo da mamma Fusco, perché sapevano, io recitavo già perché ero piccolina e recitavo, e i registi andiamo da mamma Fusco che ci dà subito le musiche, subito, capisce subito che cosa abbiamo, di cosa abbiamo bisogno. Sì, era molto ben voluta. Quando io ero piccola, ero ragazzina, così, sì, devo dire che lei ha creduto molto in me, nel fatto che potessi diventare attrice. Ricordo che comprò la prima radio.
Giornale del Popolo, 14 maggio 1963. La concessione del diritto di voto alla donna è per tutti un urgente postulato di giustizia. Il problema del voto alla donna, sia esso considerato come istituzione del suffragio femminile o come concessione del diritto, se all'apparenza è di quelli che non interessano, a un esame più approfondito risulta uno dei più vivi. Ne si approva il fatto che basta accennarlo perché si scatenino discussioni accalorate e senza fine. Il problema del voto alla donna è stato riproposto nella trasmissione Mondo di Eva, curata da Ketty Fusco, e andata in onda la sera di mercoledì 8. Un primo inserto filmato ha dimostrato come la donna di oggi, anche da noi, sia presente in ogni professione. Non si è voluto con questo stabilire l'equazione lavoro-diritto di voto, ma sottolineare a buon conto come il lavoro sia uno degli elementi che, tra i primi, postulano tale diritto. Si è vista così la donna dentista, la donna giornalista, la postino e persino la donna camionista. È stata una rassegna incompleta ma significativa.
Le donne hanno fatto moltissimo, moltissimo, tutti gli anni fino a quando siamo arrivati al diritto di voto e di eleggibilità, le donne hanno fatto moltissimo. Io devo ricordarne alcune, non so, per esempio nell'ambito borghese, non posso non citare Alma Bacciarini nel nostro paese, come si è battuta per la cultura e per l'affermazione della donna nel campo sociale. Un'altra era la signora, veniva da Parigi, lei, la Elsa Franconi, e anche lei molto vivace, molto, molto vicina alla crescita della donna. Non so, per esempio anche Alice Moretti vorrei ricordare.
La moglie deve, già, è sempre la moglie che deve.
Articolo 214. La moglie deve, ancora, abitare con suo marito, seguirlo dappertutto.
Dappertutto, sì. Eccettuato in quei luoghi dove piace a questi signori di andare senza di noi. Al circolo, al teatro, alle corse, eccetera, eccetera.
Giornale del Popolo, 12 ottobre 1989. Zonta Club. Stare insieme, capire e aiutare. Soltanto nel 71 le donne dovevano ottenere i diritti politici. I tempi sono cambiati, ricorda l'attuale presidente Ketty Fusco, ma l'utilità e l'efficacia del club continuano ad essere vivacissime, esprimendosi in piani diversi e modi particolari.
Mi hanno ucciso in catenata, carcere e violenza nulla mi fermo.
Maquillage subito aperti gli occhi. Il mattino, lo specchio ed una tavolozza, perché non vi si legga la paura. Spavalde nella giungla, dobbiamo entrare, e armate fin nello sguardo. Soltanto chi ci ama, e quando, capta il nostro SOS. E potrebbe allungarci una mano.
La mamma numero due è la mia. E noi? Noi ci guardiamo mentre stiamo ancora distese nell'ultimo sole e un brivido leggero ci percorre. Diciamo, è quasi freddo, sarà meglio rientrare. E piegando le sdraio, ci raccontiamo questa domenica rivissuta insieme, senza sapere come, a distanza di anni, complice il tempo che aveva confuso i contorni della realtà con quelli della nostalgia, che vorrebbe cancellarli.
Filosofia di vita di un ticinese medio, seconda parte. Cari ascoltatori, da Vilma Bassi, benvenuti tutti a Pomeriggio Feriale. Oggi diamo la precedenza alla lettera di una ascoltatrice giunta questa mattina in redazione.
Preferisco l'anonimato che avrete la gentilezza di mantenere e per iscritto potrò esprimermi con maggior schiettezza. Vorrei tanto che il tema proposto servisse a far riflettere la gente. Ho l'impressione che la vita interiore del ticinese medio sia troppo povera. Il bisogno di amicizia non esiste quasi più. In settimana lavorano, mangiano, dormono, guardano la partita, durante il weekend scappano al monte, per le vacanze ancora ai monti, se la moglie vuole andare al mare con i bambini, tanto meglio, al marito di solito non va di andare ad immischiarsi con italian. Quelli che possono permettersi il viaggio all'estero tornano senza avere niente da dire. Dei figli ne parlano anche troppo, ma solo finché sono quelle gioie che passano attraverso il disegnino fatto all'asilo da mostrare. Si vantano di essere gente che non va nelle case degli altri. Buona parte di essi non riesce a seguire per intero una trasmissione TV senza addormentarsi.
Devo dire, in questo sono stata abbastanza fortunata. Ho un marito che, contrariamente a quanto si dice che le persone, gli uomini anziani sono noiosi, no, devo dire che mio marito collabora. Siamo i due, le nostre figlie ci chiamano i due orsetti. Siamo i due orsetti che si arrangiano da soli benissimo.
Suo marito non ha avuto bisogno del femminismo per sapere quali sono le ingiustizie da evitare con le donne.
Sì, no, devo dire che lui è stato forse, se non il primo firmatario, uno dei primi firmatari per il voto alle donne.
La radiotelevisione svizzera di lingua italiana ha presentato Storia di Ketty, collage di scritti letterari, testimonianze televisive e radiofoniche di Caterina Bertola Fusco, con Ketty Fusco, Anahi Traversi, giornalisti Antonio Ballerio, Mario Cei, Margherita Coldesina e le voci tratte dagli archivi RSI. Presa del suono, editing e sonorizzazione Yuri Ruspini, a cura di Sara Flatt. Produzione Francesca Giorzi.